Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione della Newsline, il GR di metà giornata. Il centro-sinistra ha vinto le elezioni comunali in Toscana, Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, Figline, Incisa, Valdarno, sempre in provincia di Firenze, ed è al ballottaggio ad Arezzo e Viareggio, in provincia di Lucca. Questo per quanto riguarda i comuni di maggior rilievo. L'analisi del voto vede il Partito Democratico primo partito in 5 di questi comuni, l'unica eccezione è Viareggio. Risultato più alto a Figline, Incisa, Valdarno, dove il PD si attesta al 33,07%, ed è stato decisivo per l'elezione a sindaco di Davide Ermini. A Prato il risultato del PD cittadino 28,6% è simile a quello ottenuto dall'intera coalizione di centrodestra, sostenuto Gianluca Banchelli. La spinta del PD è servita per la vittoria finale di Matteo Biffoni, supportato anche da un ottimo risultato della lista Biffoni sindaco, così come ottimamente è andata la lista civica collegata al candidato del centrosinistra Giovanni Capecchi, che ha vinto il primo turno a Pistoia. Ma per tutti i particolari sulla tornata elettorale, sulla nuova geografia politica della Toscana dopo il voto di ieri alle comunali, sentiamo i servizi di Giorgio Bernardini.
Le elezioni comunali ridisegnano gli equilibri politici della regione e consegnano al capoluogo una vittoria piuttosto netta. Matteo Biffoni è tornato a essere eletto sindaco di Prato per la terza volta con oltre il 55% dei voti raccolti dopo e nonostante il terremoto politico seguito all'inchiesta che aveva travolto l'ex sindaca Ilaria Bugetti. Per il PD è il successo più rilevante. Da domani si riprende, dice Biffoni, indicando subito le priorità: crisi del tessile, sicurezza, casa e investimenti. Cambio di colore dopo 9 anni a Pistoia, dove il centro-sinistra riconquista la città dopo i 2 mandati del meloniano Alessandro Tomasi. A vincere è Giovanni Capecchi, professore universitario, candidato civico e ambientalista, sostenuto da un'alleanza larghissima che va da Rifondazione a Calenda. Capecchi supera il 54% e batte Anna Maria Celeste, candidata forzista del centrodestra. Sarà un sindaco vicino alla città, ha promesso dal palco di Piazza Spirito Santo. Più complicata invece è la partita di Arezzo, dove il centrodestra resta avanti ma senza chiudere i giochi. Marcello Comanducci sfiora il 45%, mentre il candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli si ferma poco sopra il 32%. Decisivo sarà il terzo classificato, l'ex renziano Marco Donati, vicino al 20%, vero ago della bilancia in vista del ballottaggio. Secondo turno necessario anche a Viareggio, dove la candidata del centro-sinistra Federica Mainieri sfiderà Sara Grilli, arrivata sorprendentemente avanti nel primo turno e sostenuta dal centrodestra e dalle civiche. Fuori dai giochi invece è Maria Lina Marcucci, che con quasi il 28% diventa però decisiva per gli equilibri del secondo turno. Il centro-sinistra festeggia anche a Sesto Fiorentino, dove Damiano Sforzi vince al primo turno con oltre il 56%. Qui il dato politico più forte è un altro: il centrodestra arriva addirittura terzo, superato dalla sinistra alternativa di Beatrice Corsi. Successo netto del campo largo anche a Cascina, dove Michelangelo Betti conferma il comune al centro-sinistra con oltre il 56%, archiviando definitivamente la stagione leghista di Susanna Ceccardi. E vittoria significativa a Figline, Incisa, Valdarno per il Dem Davide Ermini, ex vicepresidente del CSM, eletto senza il sostegno di Italia Viva e dei renziani. Resta rilevante nell'analisi il dato dell'astensione. In Toscana l'affluenza si ferma al 55%, 7 punti in meno rispetto alle precedenti comunali. Un segnale che accompagna tutta la tornata elettorale e che racconta una regione ancora politicamente contendibile, ma sempre meno partecipata.
Da questa elezione amministrativa arriva un'indicazione politica chiara: quando si costruiscono coalizioni serie radicate nei territori capaci di leggere i bisogni concreti delle persone, gli elettori e le elettrici lo riconoscono e lo premiano. Questo quanto dichiara Stefania Lio, vice segretaria del PD Toscana, a commento dal voto. Per Lio il PD esce rafforzato alla tornata amministrativa, confermando il proprio ruolo centrale nelle comunità toscane. E poi, insomma, il ricordo di quanto accaduto nella 2 giorni elettorali e nello spoglio di ieri. Per la Lega interviene il Andrea Crippa, che è commissario della Lega in Toscana, che in una nota dice: la Lega ha tenuto, visti i risultati pressoché in linea con quelli delle recenti elezioni regionali, preoccupa un astensionismo che sta diventando sempre più fenomeno incontrollabile. Infine, presidente della giunta regionale toscana Eugenio Gianni, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per i risultati e le vittorie a Pistoia, a Prato in particolar modo ieri, Gianni oggi ha detto: il centro-sinistra è andato bene, è andato molto bene, abbiamo o vinto, siamo al ballottaggio, non c'è stato un comune sopra i 15.000 abitanti in cui abbiamo perso, in cui abbia vinto il centrodestra. Queste le parole di Gianni, che poi ha detto: ora abbiamo 15 giorni per fare un'opera di persuasione in vista dei ballottaggi che ci saranno. La strage di Georgofili. Nella scorsa commissione parlamentare antimafia, quando ero senatore, mi sono impegnato soprattutto sulla strage dei Georgofili per cercare di mettere insieme più verità possibile. Si è arrivata a una conclusione che agli atti documentali della commissione, ovvero c'è l'ipotesi di partecipazioni esterne oltre ai mafiosi che sono stati processati e condannati. Questa è la dichiarazione dell'ex magistrato ed ex presidente del Senato Piero Grasso a margine dell'evento 104 a Firenze, dedicato proprio alla strage di Georgofili, avvenuta appunto all'1:04 e la notte tra il 26-27 maggio 1993 e nel 33esimo anniversario della strage. Firenze non dimentica, stasera e domattina iniziative del comune in memoria delle 5 vittime e della devastazione nel centro storico di Firenze. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Alle 1:04 del mattino della notte del 27 maggio di 33 anni fa un fiorino esplose sotto la sede dell'Accademia dei Georgofili, nel cuore della Firenze Patrimonio Mondiale. Anni di bombe in Italia, in quegli anni di passaggio tra la fine della Prima Repubblica e l'emergenza di nuovi soggetti politici. La mafia si sentiva scaricata e trattava a colpi di bombe a Roma, Milano e a Firenze. Morirono 5 persone. Lo studente Dario Capolicchio, di 22 anni, e l'intera famiglia Nencioni, Angela e Fabrizio con le figlie Nadia e Caterina, che aveva appena 50 giorni di vita. I feriti furono 41, i danni ingenti, la potenza simbolica incalcolabile. Solo pochi mesi dopo nacquero nuovi soggetti politici che garantirono i nuovi equilibri. Fu strage mafiosa, certamente, ma ancora oggi, a 33 anni di distanza, l'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso dice che ci sono ancora elementi da approfondire a proposito del ruolo attivo giocato da soggetti esterni a Cosa Nostra. Input arrivato dalla Commissione parlamentare antimafia nella passata legislatura, non approfondito durante la corrente legislatura. È la storia d'Italia coerente alla Portella della Ginestra a Via dei Georgofili, strage che sarà ricordata questa sera alle 21:30 all'Arengario di Palazzo Vecchio, con interventi istituzionali ed uno spettacolo teatrale, e poi con un corteo alle 1:00 che passerà da Via dei Georgofili. Appuntamento poi domattina dalle 8:30 con l'omaggio alla famiglia Nencioni, a Dario Capolicchio. Altre iniziative durante la giornata diffuse in città per ricordare una strage che ha cambiato la storia del nostro paese e su cui ancora non sappiamo tutta la verità.
Viale Volte e Cavalcavia delle Cure, l'area dove si registra l'impatto più significativo della chiusura di Ponte Alpino a Firenze. Parliamo di una situazione di traffico ancora intensa questa mattina, non senza problemi per gli automobilisti in coda, molto più del tempo necessario per percorrere gli itinerari prefissati. Il secondo giorno in chiusura, la fascia oraria intorno alle 9, quello che ha creato più problematiche in Viale Volta. Ci sono stati forti rallentamenti, così come nel Cavalcavia delle Cure. Anche ieri sono verificati gli stessi problemi. Il traffico di chi deve andare al lavoro, di chi deve portare i figli a scuola, non aiuta di certo la viabilità, soprattutto in quelle ore. Viabilità meno complessa ci viene segnalato in Viale di Amicis e dunque nella zona verso il Cavalcavia dell'Affrico, che è l'altro percorso suggerito da Palazzo Vecchio. Comunque la Polizia Municipale continua, dice Palazzo Vecchio, a monitorare la situazione. Ricoveri psichiatrici quasi raddoppiati in 10 anni tra bambini e adolescenti toscani. Accessi al pronto soccorso a livelli più alti dell'ultimo decennio e una crescita marcata del disagio psicologico, soprattutto tra le ragazze. I dati presentati all'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana mostrano come il ricorso a servizi ospedalieri per disturbi psichiatrici alla fascia 0-19 anni sia aumentato costantemente dopo la pandemia. Quasi un adolescente su 5 ha fatto gesti di autolesionismo, ansia, disturbi alimentari e depressione tra i problemi più frequenti. Fabio Waller è coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità. Sentiamo.
Sicuramente un incremento oramai, possiamo dire costante, dal Covid in poi, della richiesta di aiuto della popolazione adolescente toscana rispetto ai problemi di salute mentale. Quando andiamo a vedere i dati, ci rendiamo conto che noi abbiamo avuto dal 2016 un raddoppio dei tassi di ricovero e praticamente quasi lo stesso andamento, diciamo raddoppio, degli accessi al pronto soccorso per problemi di salute mentale. Ma quando vogliamo provare a quantificare, stiamo parlando quindi nel 2025 di 5.000 ragazzi e ragazze che hanno avuto un ricovero per un disturbo di salute mentale, circa 3.000 accessi al pronto soccorso. marzo, quindi diciamo dal punto di vista della magnitudine stiamo parlando quindi di un fenomeno che purtroppo ha numeri considerevoli e numeri che sono crescenti, e questo per quanto riguarda diciamo i dati che noi possiamo vedere analizzando i flussi sanitari. Molte problematiche soprattutto nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, come proprio della, diciamo, dei fattori di stress, se vengono chiamati, quindi non è una scheda clinica quella che noi utilizziamo all'interno del questionario EDIT, però è una scheda che invece ci è una scala che ci permette di quantificare chi avrebbe bisogno di un aiuto, anche se non è un problema di salute mentale acuto o così conclamato.
Da oltre 3 anni tentiamo di ottenere da ALIA, oggi Plures, le informazioni necessarie a svolgere la funzione di controllo che la legge assegna alle consigliere e ai consiglieri comunali, e da oltre 3 anni la risposta è sempre la stessa: no. Adesso abbiamo chiesto i dati di contabilità separata del servizio rifiuti per 2022, 23 e 24, la corrispondenza tra ATO e ALIA sulle contestazioni contabili emerse a marzo 2026 sulla stampa, la documentazione sull'imputazione dei costi del progetto multiutility alla Atari e Plures si è opposta formalmente. Lo rende noto, con una denuncia pubblica, il capogruppo di Sinsa Progetto Comune a Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi. Plures, aggiunge Palagi, è una società a totale capitale pubblico. Il 100% delle azioni è detenuto da una 60ina di comuni toscani. Firenze capofila con il 37% e non ha un solo euro di capitale privato. Gestisce servizi pubblici essenziali, rifiuta acqua e energia per oltre 1,5 milioni di cittadini e cittadini. Eppure, dice Palagi, si oppone alla richiesta di un consigliere comunale di vedere i dati contabili relativi all'Atari che quelle persone pagano, e ora prova a mettersi nel mezzo anche nel rapporto con ATO. Palagi ricorda che il bilancio consolidato 2025 di Plures è stato ritirato, la partecipazione in Publiacqua è in limbo giudiziario, e di fronte all'opposizione di Plures alla trasparenza la giunta intende in silenzio rimanere o utilizzare i propri poteri di socio per pretendere chiarezza. Questa domanda di Palagi, e chiede di partecipare alla prossima assemblea di ATO Toscana Centro. E veniamo all'estate fiorentina, che è stata presentata ieri. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
La caratteristica è che ci sono tanti eventi che vengono riproposti, ma anche tanta innovazione. Sono divisi in un centinaio di eventi diffusi, organizzati da 162 associazioni della città, e 6 grandi eventi tematici e 9 festival. Tra gli eventi tematici ci sono delle novità importanti, come il festival con Noah ed Imagine Peace, un grande festival Urban Pulse a Lumen, che è una sorta di hub culturale con molte associazioni che si troveranno, e un grande festival dedicato agli anni Ottanta. Firenze è stata una capitale degli anni Ottanta, questo festival si chiamerà Florence Calling, e sarà un momento in cui sia con delle mostre immersive, sia con una serie di eventi in giro per la città, dal MAD alle Cascine ed altri luoghi, si racconterà la Firenze di quegli anni, che è stata un po', l'abbiamo definito un po' il rinascimento rock della città.
Quest'anno un'altra bellissima estate fiorentina con tantissimi eventi, quasi 2 milioni di euro di investimento con 200.000 euro di sponsor. Ci tengo a ringraziare tra gli sponsor Toscana Energia per avere eventi diffusi su tutto il territorio con tantissime associazioni, per far vivere gli spazi e per dare valore al grande lavoro che tutte le associazioni culturali fanno sul nostro territorio.
Le voci erano quelle dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini e della sindaca Sara Funaro. Il comune di Pelago supera per la prima volta quota 8.000 residenti e lo fa in controtendenza rispetto a un fenomeno che interessa molte aree interne, lo spopolamento. Lo riporta una nota in cui si parla di crescita costante negli ultimi anni. Inoltre, il dato, secondo l'amministrazione comunale, è legato anche agli investimenti messi in campo per rendere il territorio sempre più attrattivo per famiglie e giovani coppie. Tra gli interventi più importanti c'è quello sull'edilizia scolastica, con la prossima inaugurazione del nuovo asilo nido nella frazione Palaie, sulla statale per la Consuma, completamente ricostruito grazie ai fondi PNRR per raccogliere un numero maggiore di bambini rispetto al passato. Investimenti anche nello sport, spiega il sindaco Nicola Povoleri. Dopo i nuovi spogliatoi del campo sportivo comunale, sono già in programma ulteriori interventi per migliorare gli impianti e rafforzare il ruolo dello sport come luogo di aggregazione per ragazzi e famiglie. Le previsioni del tempo in conclusione: alle 13 il cielo sulla Toscana oggi sereno poco nuvoloso con qualche addensamento all'interno del pomeriggio, i venti sono deboli al regime di brezza, temporaneamente moderati lungo la costa del pomeriggio, mari calmi o poco mossi, le temperature in ulteriore lieve aumento con punte fino a 33-35 gradi alle pianure interne, calo delle massime invece lungo la costa. È tutto, grazie a Pierluigi Megahertz per l'ottima regia, Pierluigi Megahertz che ritroverete dopo la sigla ed il City Lights nello spazio che per consuetudine di Giovanni Giobarbasso, che salutiamo, poi dalle 16 Giuseppe Renzi con Bravo chi ascolta e dalle 18.45 torna l'informazione regionale con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.